Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Siamo nella prima lettura, avete capito, siamo nel bel mezzo del secondo viaggio apostolico di Paolo che gli Atti degli Apostoli ci stanno raccontando. È bene per noi renderci conto di come la scrittura non è soltanto un testo sul quale possiamo pregare, ma racconta anche quei fatti che hanno trasformato anche la storia della nostra civiltà. Qui il mondo pagano, Paolo si trova nell'Areopago e non in una città qualsiasi, ad Atene, incomincia ad incontrare il messaggio evangelico, esattamente come in alcuni punti del Vangelo, forse vi ricorderete, vennero alcuni greci e chiesero a Filippo, l'apostolo dal nome greco: vogliamo vedere, cioè conoscere, oida in greco è conosco perché ho veduto, Gesù, poiché Aristotele dice che l'uomo più di tutti desidera conoscere. E effettivamente qui comincia a crearsi una nuova storia, che non è più un mondo pagano, ma è un mondo nuovo che sarà dato dall'incontro del cristianesimo, cioè del Golgota, con il Partenone, e qui siamo vicini al Partenone. In quella mistura che, politicamente parlando, verrà fatta dal Campidoglio, cioè da Roma. In fondo l'Europa poggia su tre colli, o se volete è la confluenza di tre fiumi, in un fiume nuovo, in una storia nuova. Qui siamo all'inizio, l'evangelizzazione di Atene. San Paolo, quando scrive i Corinti, forse proprio memore anche di questo che gli è accaduto, dice: i giudei chiedono i miracoli, la potenza di Dio, e i greci cercano la sapienza, la filosofia, e noi qui siamo nella cittadella della sapienza e noi annunciamo Cristo crocifisso. In questo suo incontro con l'Areopago, l'assemblea degli ateniesi, naturalmente non di tutti, c'è il primo annuncio della fede a un mondo pagano. Una volta c'era anche una rivista negli anni 80, quando ero giovane io, che si chiamava Il Nuovo Areopago, scritto appunto da cattolici che si proponevano di annunciare il Vangelo facendosi tutto a tutti. Anche Paolo qui si fa tutto a tutti. Vedete come usa il linguaggio dei pagani per parlare ai pagani, allo stesso modo come usava il linguaggio e le categorie dei giudei per parlare ai giudei, per guadagnare a ogni costo qualcuno. Non ve lo dimostrerò, perché se no domani mattina siamo ancora qui, ma se sarebbe interessante osservare che questa pagina è infarcita di una marea di citazioni. Una molto evidente, di lui anche noi siamo stirpe, è tratta dai Fenomeni di Arato, che è un autore dello stoicismo medio che certamente tutti conoscevano. Paolo si sta rivolgendo a un pubblico colto e riprende la polemica anti-idolatrica propria dell'Antico Testamento, sicuramente, e tuttavia fa qualcosa d'altro. Voi sapete che la parola teologia che noi penseremo cristiana, invece è stata inventata da Platone. È Platone che usa la parola teologia per dire il discorso vero sugli dèi e sulla natura degli dèi, contrapposto al discorso mitico, cioè falso, perché i poeti mentono, attribuiscono agli dèi azioni indegne o concetti sbagliati. Bene, qui Paolo sta facendo una teologia filosofica, cioè quella parte della filosofia che possiamo chiamare teologia, che, come dire, fa piazza pulita degli equivoci o dei falsi discorsi sugli dèi. È pieno di citazioni, soprattutto di un libro di Aristotele che è stato perduto, ma che noi abbiamo per tradizione indiretta, che si chiama Peri Eucheis, cioè sulla preghiera. E qui potremo rileggere tutto quanto, naturalmente. Questo nostro Paolo si fa tutto a tutti, greco con i greci, parla la loro cultura, addirittura in fondo li blandisce. È in fondo una captatio benevolenze. Ho visto un monumento, un altare dedicato a un dio ignoto. Certo, veniva fatto per evitare l'ira degli dèi, no? Noi veneriamo questi dèi, ma che non ci sia mai qualcuno di cui ci dimentichiamo e che li butta male, allora veneriamo anche un dio ignoto per la Pax Deorum, come la chiamavano i romani. Eppure si fa tutto a tutti, parla la loro cultura, cerca di parlare il loro linguaggio. Non ha un grande successo. Potremmo dire che è una predica poco efficace. Eppure non insignificante. Qualcuno crede. Ed è interessante che questi, che sono anche ricordati, Dionigi, questa donna e altri con loro, saranno il primo nucleo di quei greci che dopo 2-3 secoli genereranno la grande tradizione della patrologia greca, i padri greci, come li chiamiamo noi, che erano dei vescovi, bei preti, ma più delle volte dei vescovi, che avevano la mentalità e i libri dei loro nonni pagani e nello stesso tempo avevano dei nuovi libri, i Vangeli, e elaborarono la teologia cristiana, questa volta non più come una critica alla religione popolare, cioè la teologia filosofica di cui parla Platone, ma dando un contenuto razionale all'annuncio evangelico, quella teologia che non è parte della filosofia, ma è parte della predicazione della sacra dottrina. Sapete che poi San Tommaso distinguerà una teologia quae pars philosophiae ponitur, una teologia che è parte della filosofia. Diciamo che cosa non è Dio. Dio non è una statua, Dio non è in un tempio, Dio non eccetera eccetera. Ma per sapere chi è Dio, bisogna che sia Lui che si riveli. Uno è trino, il Figlio rivela il Padre nello Spirito Santo. E così vedete, questo discorso può sembrare un pochettino professorale, ma in realtà è per dimostrare come è vero quello che il Vangelo ci dice. Verrà lo Spirito e guiderà a tutta la verità, che è vero nella storia dei popoli ed è vero anche nella storia di ognuno di noi. E così lo Spirito condurrà quel piccolo gregge, questo Dionigi, questa Damaris, questi pochi altri, e ne farà un ceppo così robusto e vitale da cui salteranno fuori, non so, Giovanni Crisostomo, Basilio il Grande, Atanasio e tutti gli altri padri della fede. Così lo Spirito, entrando nella nostra storia, conduce i popoli e anche gli individui alla fede in Cristo, non solo all'adesione a Lui, all'adesione alla dottrina, perché la fede dipende dall'ascolto, dice Paolo ai Romani. Ma non c'è chi ascolta se non c'è chi annuncia, ma è lo Spirito che suscita gli annunciatori della fede ed è anche lo Spirito che muove la fede in coloro che ascoltano. Lo Spirito dunque è il germe della evangelizzazione, dell'Europa, di questa penisoletta dell'Asia, perché quello che trovo veramente interessante, se voi osservate, è proprio una penisola, un piccolo sputacchio di terra attaccato a un grande continente che è l'Asia. Eppure qui abbiamo visto, percorrendo i viaggi di Paolo, vi ricordate qualche giorno fa che dicevamo, abbiamo letto che volevamo andare in Misia e in Bitinia, cioè verso est, ma lo Spirito ci sospinse verso l'Europa. Lo Spirito ci spinse. E così lo Spirito è l'autore della evangelizzazione del nostro continente e dell'evangelizzazione di tutto il mondo. Perché lo Spirito non parla da se stesso, ma annuncia a ognuno di noi le parole di Gesù. E Gesù ci dice le parole che ha sentito dal Padre. Lo Spirito, io sono sempre persuaso che le cose dello Spirito, appunto, sono analoghe a quelle materiali. Come nella materia, la mia voce non si propagherebbe se non ci fosse l'aria. Se non ci fossero le onde sonore che passano attraverso l'aria, voi non sentireste niente. Se non c'è lo spirito vuol dire anche aria in fondo, no? Fiato. Se non ci fosse lo spirito, la parola, che è il figlio, che è il verbo, in principio è la parola, non si potrebbe udire. E dietro la parola c'è sempre colui che la pronuncia, il Padre. E così lo Spirito ci rivela Dio come Padre, come Figlio e come Spirito. Qui, ai tempi di Giovanni, come voi sapete, la parola Trinità non esiste nei Vangeli, è stata inventata da Tertulliano, è molto dopo. Eppure lo Spirito, vedete, rivela e ci fa conoscere la verità tutta intera. Questo nei popoli e anche nella storia di ognuno di noi. Sarebbe molto bello, e potrebbe essere un modo anche di fare la nostra meditazione serale, come lo Spirito ci ha guidato e un po' alla volta ci ha conosciuto, ci ha condotto a una verità sempre più grande, per così dire, fornendo sempre ulteriori pezzettini di quel mosaico che compone il volto di Cristo. E ci ha parlato sempre, perché è vero, guardate il Salmo, i re e i popoli, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, tutti ascoltano la voce dello Spirito. I bambini come i vecchi, le ragazze come i giovanotti, gli uomini, i governanti come i poveracci. Lo Spirito prende dal Figlio e annuncia ciò che lui ha udito dal Padre. Lo Spirito è l'autore della evangelizzazione. E allora possiamo chiedere in questa messa che questa nostra Europa, generata dal Golgota e che trova il proprio fondamento in Roma e in Atene, venga ancora generata. Perché un po' alla volta, come un po' alla volta, pensate alla fatica, l'immensa gestazione del primo millennio, in mezzo a eresie, in mezzo a popolazioni barbariche. Non crediate che il cristianesimo del primo millennio fosse come siamo abituati a pensarlo noi. I monasteri erano quelle piccole isole in cui si cercava di essere cristiani. E così anche oggi, forse siamo ancora delle piccole isole, ma di nuovo tutto il nostro grande territorio dell'Europa deve essere rigenerato alla fede. E noi siamo come quei spaurito gregge di Atene che ascolta Paolo. Chiediamo la grazia allo Spirito che susciti annunciatori della parola, ascoltatori della parola e che faccia di noi, come Paolo, apostoli per continuare quest'opera che è iniziata 2000 anni fa, l'annuncio della parola che sempre trascende ogni cultura e allo stesso tempo vivifica dal di dentro ogni cultura, anche qui in Sapienza.